in Germania, ma anche qui in Italia la situazione è molto critica. E dunque stiamo vivendo un po' tutti la preoccupazione per il futuro. L'altro ieri è arrivata mia zia da Colonia, perciò mi ha raccontato un po' quello che sta succedendo, perché abbiamo avuto lunedì la morte di mia nonna, che è la mamma appunto di mia zia, che vive a Colonia, e mi ha raccontato un po' della situazione che c'è lì in Germania. Dunque è un momento molto, molto delicato per tutti. E dunque soltanto la parola può accompagnarci, può farci capire realmente cosa il Signore vuole, perché se il Signore sta permettendo tutto ciò, un motivo ci sarà. E dobbiamo scoprirlo. Magari non lo possiamo fare ora, magari non riusciremo a capirlo ora, ma un domani sicuramente il Signore ci darà la possibilità di scoprirlo. E il tempo di Avvento è un tempo strettamente mariano, perché chi più di Maria si è preparato ad accogliere Gesù? Tradizionalmente il mese mariano, il mese di maggio, il mese di ottobre, ma il tempo realmente dedicato alla Madonna, il tempo dell'attesa, è appunto l'Avvento. Attesa perché? Perché ogni donna, soprattutto ogni mamma, la sua vocazione è quella di attendere. E qui vedo tante signore, e dunque, e questa è la vostra vocazione, perché l'attesa. Una mamma attende il suo bambino, tempo della gestazione, la mamma attende il bambino per quel che riguarda tutto quello che è il tempo della preparazione, della maturazione del bambino. La mamma attende i figli anche quando vanno via da casa, e anche quando a volte non si comportano bene. La mamma attende i figli anche quando si sposano, e quando sono lontani, il cuore di una mamma è sempre come un vegliardo che aspetta. E dunque il tempo dell'Avvento è il tempo dell'attesa. Attendiamo chi? Attendiamo il Signore, ma che già è venuto e che verrà. Nell'Avvento voi ben sapete che noi non celebriamo soltanto la preparazione della venuta storica di Gesù, cioè del Natale, ma noi celebriamo tre attese. L'attesa del Cristo della storia, dunque il Natale. Questo tempo ci prepara a una tappa fondamentale, che è appunto il Natale, la notte di Natale. Poi non sappiamo se quest'anno sarà la notte, sarà la sera, perché noi soprattutto in Italia abbiamo delle difficoltà in questo momento, perché il ministro dice che alle 10 bisogna essere a casa, e dunque abbiamo difficoltà con la messa di mezzanotte, ma comunque alla fine arriverà ugualmente Gesù, e non è problema di tempo. Poi abbiamo appunto sia la venuta storica di Gesù, poi noi nell'Avvento celebriamo la venuta del Signore alla fine dei tempi, questo tempo di transizione. Quello dell'anno liturgico che abbiamo concluso con la festa di Cristo Re e la celebrazione di stasera, questo tempo è un tempo in cui sia i testi biblici, così anche i testi ecologici, ci stanno portando alla contemplazione di quello che avverrà domani, cioè la parousia. Ma nell'Avvento noi celebriamo non soltanto appunto la venuta storica di Gesù, ma l'attesa del veniente, di colui che verrà a giudicare i vivi e i morti, ma anche la terza venuta, quella dell'oggi, perché Gesù ogni giorno viene incontro a noi. E dunque l'Avvento, carissimi, non è soltanto il tempo di preparazione a Natale, ma anche noi celebriamo queste altre due venute: il Cristo ieri, Natale, il Cristo domani, la parousia, quando verrà a giudicare i vivi e i morti, e il Cristo dell'oggi. Gesù ogni giorno ha un appuntamento con noi, perché noi lo chiamiamo ed è realmente l'Emmanuele, il Dio che cammina con noi, il Dio che cammina con l'uomo. Ogni giorno noi dobbiamo scoprire dove lui si nasconde. Come ci ricorda e ci fa pregare il salmista, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Dio ama giocare a nascondino, perché è così, e lui è Dio, e dunque può decidere quel che vuole. Lui, ecco, vuole che noi lo ricerchiamo sempre. E siccome l'Emmanuele, il Dio con noi, lui viene sempre incontro a noi, ogni giorno, ma sta a noi capire dove lui si sta nascondendo, nella liturgia, nella parola di Dio, nei fratelli, nei poveri, nella storia, nelle pieghe della nostra storia, la storia nostra personale. Dio ha un appuntamento fisso con noi. L'amore ti porta a incontrarti, l'amore non è qualcosa che sta in aria, l'amore ha sempre un volto. E dunque, se già noi che ci vogliamo bene, penso una mamma con un figlio, penso uno sposo con la sua sposa, penso un sacerdote, un parroco con la sua comunità, vuole incontrare la sua comunità. Una sposa vuole incontrare il marito e magari se non lo può fare perché è impedita, perché il marito lavora fuori e oggi, grazie a Dio, abbiamo anche questi minori, ogni giorno parla la nostra vita. Sta a noi, ripeto, avere quel discernimento di capire dove lui si sta nascondendo. Noi la sera, quando facciamo l'esame di coscienza, che è una santa abitudine, quello di vedere dove abbiamo sbagliato durante la giornata e anche lodare il Signore per quello che abbiamo fatto di buono nella nostra giornata, noi dovremmo anche fermarci e pensare dove il Signore oggi è passato, in quale volto, in quale storia. In quale messaggio, in quale parola Dio ha parlato alla mia vita, non alla vita degli altri, alla mia vita. Questo è importante, un esercizio molto importante. Diceva Sant'Agostino: io non ho paura del Dio che verrà un domani a giudicare i vivi e i morti, perché tutti lo vedremo, ma io ho paura terribile del Dio che ogni giorno viene e io non me ne accorgo perché è distratto da tante cose. Ecco, l'incontro con Dio. E questo incontro con Dio avviene ogni giorno. Ripeto, non soltanto nel tempo, il Natale, non soltanto nel domani quando verrà a giudicare i vivi e i morti, ma l'oggi, di Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre. Questo è il cuore dell'Avvento. E nel cuore dell'Avvento noi viviamo appunto questa esperienza accompagnati da Maria. E da stasera non si canterà più il Gloria perché stiamo attendendo. Che possiamo cantare con esultanza il cantico degli angeli, ora in modo anche un po' cambia, lo sapete, forse ancora in Germania no, ma da noi cambiano alcune cose da stasera, anche se oggi non possiamo cantare il Gloria, ma non più dire Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Agli uomini di buona volontà, ma agli uomini che Dio ama. Dio ama tutti. E dunque noi vivremo questo digiuno de gloria, perché poi dovremo accordare le nostre lodi, il nostro gloria con quella degli angeli la notte santa. Ma durante questo tempo, di digiuno del gloria, viene in un certo qual modo interrotto da una grande solennità, che è la solennità dell'Immacolato Concepimento di Maria, l'8 di dicembre. Così come avviene per la Quaresima. Guardate, state attenti. In Avvento è Maria che ci porta a scoprire il mistero grande dell'Incarnazione. E la solennità dell'Immacolato Concepimento di Maria è lì come una gemma dell'Avvento. In Quaresima, ovvero abbiamo la grande solennità di San Giuseppe, che interrompe anche lì il tempo del digiuno del Gloria, ma anche dell'Alleluia, soprattutto del Gloria, perché c'è questa solennità Giuseppe e Maria. Allora io, così insieme a Don Marek, ho pensato sul tema della misericordia, ma appunto in previsione della solennità dell'Immacolato Concepimento di Maria. E Dio che trova questa donna, questa fanciulla, una ragazzina 12-13 anni, che si lascia travolgere dall'amore di Dio e mette da parte i suoi sogni per realizzare il sogno grande di Dio. E Maria ci racconta la bellezza della misericordia di Dio. Lei lo canta nel suo Magnificat. Per due volte Maria parla della misericordia. Maria, noi nel Vangelo abbiamo pochissimi brani che parlano di Maria, ma è l'unica parola che Maria ripete per due volte è il termine misericordia, no? Misericordia. Perché lei capisce, che la misericordia è il cuore di tutto. Noi quando pensiamo alla misericordia pensiamo al perdono, ma Maria non ha avuto bisogno di perdono perché non ha conosciuto il peccato. Dunque la misericordia è qualcosa che va ben oltre ai nostri limiti e al nostro peccato. E Maria lo canta tutto ciò, lo esplode nel suo cantico di lode, santo il suo nome e la sua misericordia di generazione in generazione va a quelli che lo temono. E ancora, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Ecco, vorrei con voi leggere il testo del Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetti 26-37, che parlano appunto dell'Annunziazione. Utilizzo il testo della interlineale della traduzione greca latina in italiano. Allora, al sesto mese Dio mandò l'angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. Entrò da lei e le disse: Salve, piena di grazia, il Signore è con te. Per tali parole ella rimase turbata e si domandava che cosa significasse un tale saluto. Ma l'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio. Lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Allora Maria disse all'angelo: Com'è possibile? Non conosco uomo. L'angelo le rispose: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò quello che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ed ecco, anche Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio nella sua vecchiaia e lei, che era ritenuta sterile, è già al sesto mese. Nulla, infatti, è impossibile a Dio. Disse allora Maria: Ecco la serva del Signore, si faccia di me come hai detto tu. E l'angelo si allontanò da lei. Questo testo sicuramente l'avete letto, ascoltato, meditato tantissime volte, ma ha sempre una fragranza meravigliosa, una bellezza stupefacente, soprattutto in questo tempo così particolare, sia dell'Avvento sia il momento storico che stiamo vivendo. Andiamo un po', entriamo in questo testo. A sesto mese, è riferito appunto ad Elisabetta, sapete, Elisabetta era questa parente, una cugina di Maria, che era ritenuta sterile, era ritenuta una donna non poco gradita al Signore, perché le donne che non potevano dare alla luce un bambino venivano considerate nella tradizione ebraica persone non gradite e dunque le persone maledette. Questa donna era anche moglie di un sacerdote e la cosa era ancora più grave. Voi pensate, un sacerdote che sale all'altare del Tempio di Gerusalemme, ma sa che il Signore non gradisce la sua offerta perché non poteva appunto avere figli. E già la sua condizione, la condizione di ambedue, era già una condizione fallimentare e ormai definitiva, dice il testo che erano anziani. E dunque si trovavano in questa situazione ormai quasi alla fine della loro esistenza, ormai in un certo qual modo avevano il cuore in pace perché non potevano avere altri risultati, poi non c'erano le tecnologie o gli studi di oggi e dunque si sentivano così. Persone scartate dagli uomini perché ormai anziani, persone scartate da Dio perché non potevano, ecco, produrre il frutto dell'amore e dunque avere la continuità generazionale. E dunque queste persone si sentono fallite. Ma c'è una cosa importante. Zaccaria, che vuol dire Dio si ricorda, e cosa fa? Zaccaria sale al tempio. Una volta nella vita, i sacerdoti avevano la possibilità di entrare nel luogo più santo di Gerusalemme, che era il luogo dove veniva conservata l'Arca dell'Alleanza, veniva chiamato il Santo dei Santi. E quel luogo, appunto, che conservava l'Arca dell'Alleanza, era un luogo che soltanto una volta all'anno a Pasqua il sacerdote ecco, entrava per espiare e offrire l'incenso sia per i peccati della sua famiglia, sia anche i peccati del popolo. Ed erano lì. E Zaccaria aveva desiderato per tutta la vita, forse, quello di entrare a parlare con Dio, per forse rinfacciare a Dio questo suo turbamento, perché lui non poteva appunto produrre il frutto dell'amore. E dunque sicuramente era arrabbiato, preso da tanti sensi di colpa, preso da grande sconforto. Finalmente ha la possibilità di entrare lì, guardare quell'arca, che era impossibile vedere, perché era coperta da sette pesanti teli. E non si poteva accedere, e quell'arca che era il segno della presenza di Dio. Voi ricordate che nell'arca ci sono tre elementi importanti: c'è la manna, un po' di manna, che gli ebrei hanno raccolto come segno che Dio è provvidenza del suo popolo. Pensate che per 30, per 40 anni, 40 anni, Dio puntualmente ogni mattina dava al suo popolo la manna, dava ogni giorno il pane per 40 anni, la fedeltà di Dio. Questa è una cosa che a me sempre mi colpisce, soprattutto avendo a che fare con i poveri e qui del nostro territorio, con la piccola casa, cioè la provvidenza di Dio, la fedeltà di Dio, la puntualità di Dio, Dio che non lascia da solo il suo popolo. E gli ebrei, come segno, raccolgono questa manna, la lasciano lì. E quella manna che Dio aveva detto per insistenza a Mosè, ecco, tu prendi quello che a te è necessario. Il popolo prenda una razione di cibo. Basta. Però la prima volta quando questa manna, che era tipo la rugiada, e veniva raccolta, era tipo una farina, poi loro la mettevano al fuoco. La prima volta gli ebrei prendono molto più cibo, molto più farina, non soltanto per una razione di cibo, ma per varie razioni di cibo. E Dio cosa fa? Fa ammuffire tutto. Quel giorno rimangono senza mangiare. Ecco, noi siamo testardi e Dio tante volte utilizza queste maniere forti per farci capire che non dobbiamo fidarci di Lui. E quel popolo poi l'indomani prese soltanto la razione, per dire è compito mio, perché loro dicevano: ma come può Dio pensare, e a tutto ciò, a tante cose che c'è da fare, deve pensare a noi, ma questa è una questione di Dio, non è nostra. Dio puntualmente ogni mattina mandava loro questa manna, questa farina. E poi si sono lamentati, sappiamo, Dio manda le quaglie, si mentre Dio fa sgorgare l'acqua dalla roccia. E dunque, quest'arca, il primo elemento che abbiamo, è il segno della provvidenza di Dio. Poi abbiamo il bastone di Mosè, di Aronne, per dire che Dio è pastore di Israele. Il terzo elemento sono le tavole della legge, per dire che Dio è pastore e Dio è il legislatore del popolo. Chi fa le leggi? Soltanto chi governa un popolo. Dunque Dio è il tutore di questo popolo. E dunque, riprendendo il testo, quando finalmente Zaccaria entra davanti a questo, all'arca fatta d'oro, però le cose più preziose che loro avevano, quell'arca che per 40 anni era sempre accanto al popolo. È una cosa molto bella che sto meditando in questo tempo. Dio non chiede un tempio, ma Dio, quando consegna le tavole e loro costruiscono quest'arca, al popolo di Israele, il popolo di Israele vuole fare subito un tempio. E Dio dice: no, non farai tu un tempio a me, io costruirò un tempio a te. E questa, il popolo, ogni volta che si deve spostare, cosa fa? Porta l'arca e costruisce una tenda. Dio che cammina con il suo popolo, non gli uomini che vanno verso Dio, ma Dio che cammina con il popolo per 40 anni. Bellissima questa scena. Ogni mattina il popolo si svegliava e toglieva la tenda e con l'arca camminava. Poi la sera arrivavano, ecco, deponevano l'arca, costruivano la tenda, quella nube che copriva il popolo dal calore del sole nel deserto si trasformava in una colonna di fuoco. E dunque questo popolo che viene accompagnato, noi che siamo accompagnati da Dio, Dio che ci accompagna non ci lascia mai da solo, e Dio l'ha fatto per 40 anni, per la testardaggine del popolo. Sapete, quando Dio dice a Mosè: esci dalla terra della schiavitù, dove scorre latte e miele, e il popolo non obbedisce a Dio, inizia a fare un'altra strada. E da dove sono usciti dall'Egitto fino a Gerico, che è il luogo dove sono poi entrati per arrivare in Israele, si può raggiungere questo spazio. Si può raggiungere in circa 4-5 mesi. Loro hanno impiegato 40 anni. Sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi. Per dire che se noi non ci fidiamo di Dio, perdiamo soltanto tempo. Dio aveva bisogno anche di purificare una generazione per farla entrare nel luogo santo. Fidiamoci di Dio, come fa Maria. Maria, ecco lei che si fida. Come Zaccaria non riesce ad affidarsi, quando è lì davanti al Santo dei Santi, chiede, e l'angelo, dice il testo è meraviglioso, che prima del testo l'abbiamo letto, e l'angelo riappare, gli dice, gli dà l'annunzio, ma Zaccaria non crede, dice: ma com'è possibile? Io sono ormai vecchio, mia moglie ormai è vecchia, è sterile. Gabriele, l'angelo dell'annunzio, dice: perché tu hai dubitato, non parlerai, davanti a Dio non si discute, e davanti a Dio non si mette uno a barattare, lo possiamo fare con gli uomini, ma non con Dio. E Dio toglie la parola, lo rende muto. E dunque poi Zaccaria, quando esce dal tempio, tutti vedono che lui non poteva parlare, e tutti dicono: ecco, ha avuto una visione, una visione di maledizione. Quella era la conferma che Dio aveva maledetto ancora di più Zaccaria, perché non soltanto non poteva avere figli, non soltanto era anziano, ma ora era anche muto, maledetto. E tu, dice il testo, che con la vergogna si sono trasferiti in un'altra parte, ma al sesto mese arriva qualcosa di grandissimo. Gabriele, di nuovo, per il mandato di Dio, cerca ora una creatura. E Dio cerca casa e trova disponibilità nel cuore, nella vita, nella carne di Maria. Dice il testo che abbiamo ascoltato, ecco, che al sesto mese del punto della gravidanza di Elisabetta, Dio mandò l'angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazareth. Guardate, qui non è segnato nessun giorno straordinario. In un giorno qualunque, Dio manda Gabriele. Questo ci fa capire che Dio può parlare alla nostra vita sempre. Noi pensiamo che Dio parli soltanto nei momenti straordinari, nelle liturgie straordinarie, nei momenti di preparazione, non so. No, qui dice il testo che in un giorno qualunque Dio manda Gabriele. E lo manda in una città che poi città non era, perché era una piccola borgata. Nazareth era una borgata piccolissima, fatta da una quarantina di famiglie che vivevano lì. In questa città chiamata Nazareth, a una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Il suo nome era Maria. Guardate, qui c'è la descrizione di quello che sta avvenendo. L'angelo mandato in una città concreta a una donna che era vergine, ma sposa di un uomo di nome Giuseppe. Giuseppe della famiglia regale di Davide. Guardate, qui Dio sceglie il momento più inopportuno per Maria. Una donna, senza l'uomo accanto non serve a nulla nella cultura ebraica. Non può aver diritto di parola, non può giustificarsi, non può appellarsi, non può difendersi una donna senza l'uomo accanto. E qui cosa succede? Che Dio, giusto giusto, sceglie un momento in cui Maria non apparteneva a nessuno, perché Maria non era vincolata a Giuseppe, perché non era sposa, era promessa sposa, e dunque Giuseppe non è il suo sposo. E dunque non ha il marito accanto. Maria non può appellarsi a suo padre Gioacchino, perché pur essendo figlia e viveva a casa di Zaccaria, ma era promessa sposa a Giuseppe e poi non aveva un figlio maschio. Vedete? Dio va a scegliere il momento più particolare della vita di Maria, dove Maria non può appellarsi a nessuno, neanche a Dio. È sola, completamente sola. Per dire che Dio, nei momenti della solitudine, nei momenti in cui noi non ci possiamo appellare a nessuno, l'unica difesa, l'unico sostegno, l'unico baluardo è soltanto Lui. E Maria lo sperimenta nella sua carne. Maria è questa donna che è sola, ma è una donna che viene, ecco, visitata da Dio. Maria non si può appellare a nessuno. Non ha nessuna possibilità di difendersi, cosa che come tutte le donne, doveva, ecco, avere un sostegno, ma Maria è così. Maria, l'unica sua difesa è il Signore. E dice il testo che abbiamo ascoltato, l'angelo entrò da lei e le disse, salve piena di grazia, ti saluto Maria, piena di grazia, ti saluto Maria. Teotokos, piena di Dio, piena di grazia, piena di bellezza. Ti saluto. In questo ti saluto, la tradizione cristiana ha recepito che l'angelo ha trovato Maria già piena di grazia, piena di Dio. Questo è il cuore del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria, perché l'angelo trova Maria già piena di Dio. Piena di grazia. Appunto, Maria è stata preservata dal peccato in virtù della nascita del Cristo, del Verbo fatto carne. E la saluta con questa espressione, Theotokos, piena di Dio, caritomene, saluti, io ti saluto, piena di Dio, piena di bellezza, il Signore è con te. E dice il testo che per tali parole ella rimase turbata. E si domandava che significato avesse un tale saluto. Perché l'angelo Gabriele non la saluta con il nome. Si saluta ancora oggi, gli ebrei si salutano Shalom e poi il nome. Qui non viene salutata Shalom Maria, ma viene salutata ti saluto piena di grazia. Questo è il nome nuovo di Maria. Piena di grazia. E voi sapete che quando Dio deve affidare un compito particolare, una vocazione straordinaria a un uomo o una donna, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, c'è il cambiamento di nome, il cambiamento di identità. E Dio lo fa con Abramo, lo chiama Abramo, e lo fa Gesù nel Nuovo Testamento, da Cefa lo chiama Pietro, da Saulo passa Paolo. Ecco, qui il nome di Maria è piena di grazia, piena di Dio. Viene salutata così, salve, piena di grazia. E Maria è turbata, E turbamento non vuol dire paura. Turbamento vuol dire che Maria è stupita da questo saluto, ma che significato ha? Guardate l'umiltà della Madonna, la semplicità di Maria, di questa ragazzina che Dio aveva scelto. E dice l'angelo, non temere, Maria, non temere. Questa frase, non temere, non avere paura, non inquietarti, questa parola, non temere, e nella Sacra Scrittura noi la ritroviamo 365 volte, per dire che è il buongiorno di Dio, quando sono i giorni dell'anno. Dio ogni giorno viene a dire a me, a te, ad ognuno di noi, non temere, non avere paura, fidati di me. E questo non temere è un saluto che Dio fa alla nostra vita. Non temere, fidati di me. E Maria, ecco, viene salutata e viene invitata a non avere paura, a non temere. E l'angelo che dice tantissime cose, ecco tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, che tu chiamerai Gesù. Yeshua, Dio salva. Egli sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Vedete già, l'angelo gli dice che è Giuseppe l'uomo che deve accompagnarla in questo suo percorso. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, cioè il trono della regalità. Qui, ecco, si intravede la regalità di Cristo e regnerà sulla casa di Giacobbe, padre di Davide, e in eterno il suo regno non avrà mai fine. Queste parole Maria le ha scolpite nel suo cuore. Ricordiamoci che nella casa di Nazareth non c'era nessuno se non Maria. E io penso queste parole Maria le ha fatte sempre riecheggiare nel suo cuore. Anche quando Maria si trova a Gerusalemme sotto la croce, queste parole, il suo regno non avrà mai fine. Vedeva il suo figlio schernito, umiliato, sputacchiato, agonizzante sulla croce, morto sulla croce. E Maria che ripete, il suo regno non avrà mai fine, il suo regno non avrà mai fine, la speranza, che certezza che Dio non ci prende in giro, che Dio è fedele. Anche se all'apparenza noi capiamo tutto al contrario, perché pensiamo che Dio è sempre in ritardo, lui arriva sempre in tempo. E Maria che ripete, non avrà mai fine, sorella, perché l'aveva detto Dio attraverso Gabriele. E ancora dice il testo di Luca al versetto 34. Allora Maria rispose all'angelo e disse, com'è possibile? Non conosco uomo. Maria dice, ma io sono soltanto fidanzata. No? Com'è possibile che io possa, ecco, rimanere in gravidanza? Anche perché la legge di Israele era ben chiara, c'era la promessa di fidanzamento, dello sposalizio, che ecco, dopo 6 mesi, un anno, entro un anno, dovevano andare a vivere insieme, ma non potevano avere rapporti. Dunque lei, Maria, candidamente dice, ma com'è possibile? Io non conosco uomo. E l'angelo le rispose, subito, immediatamente, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò quello che nascerà sarà chiamato Santo e Figlio di Dio. Maria, stai tranquilla perché è tutta opera dello Spirito Santo. Ed ecco, poi Dio attraverso Gabriele gli dà un segno, non perché Maria avesse bisogno di un segno, però gli dà un segno. Ed ecco anche Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio nella sua vecchiaia e lei che era ritenuta sterile è già il sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. Maria dice, com'è possibile? L'angelo risponde, nulla è impossibile a Dio. Allora, davanti a tutto ciò, Maria, che aveva sognato cose grandissime, mette un pochino da parte i suoi progetti, i suoi sogni e dice, eccomi. Sono la serva del Signore, si faccia di me come hai detto tu. Ma Dio, attenzione, non stravolge tutti i desideri e la volontà, i sogni di Maria. Maria voleva essere madre, Dio gli dà un figlio. E che figlio? Maria voleva essere sposa, e gli dà il giusto Giuseppe. Dio non toglie mai nulla. Noi siamo convinti che Dio è qualcuno che è sempre qualcuno che ci chiede qualche cosa. No, Dio non ci chiede di spezzarsi, si spezza Lui per noi. Dio non è qualcuno che chiede a noi qualche cosa, è Lui che si dona a noi. Dio non stravolge i nostri desideri, ma li compie per il bene non soltanto nostro, ma anche di tutti. Maria non soltanto diventa madre di Gesù, ma anche mamma nostra. Gli dà questa maternità che la maternità del Cristo avviene a Nazareth, nell'atto dell'annunciazione, del concepimento, poi Maria diventa madre dell'umanità a Gerusalemme sotto la croce, quando il figlio gli dice, ecco tuo figlio. E riprendendo il testo, Maria dice, risponde, ecco sono la serva del Signore, e la traduzione esatta è, ecco sono l'alleata di Dio, sono l'angella di Dio. Noi siamo gli alleati di Dio. Noi siamo i servi di Dio. Noi siamo coloro che accompagniamo Dio, sapendo che è Dio colui che lotta con noi. E Lui sempre sul fronte del nostro combattimento. E noi siamo coloro che ci stiamo accanto. E l'angelo, dice il testo, così si conclude, e l'angelo si allontanò da lei. L'angelo non si ferma con Maria. Lui gli dice, ora Maria fai così, fai così, stai attento. Dio ti dà un messaggio, Dio ti dona la traiettoria, quello devi fare tu il lavoro. Basta, l'angelo se ne va, partì da lei, basta. Dio quando ti affida un messaggio, ti affida la sua volontà, poi devi farlo tu, il cammino devi fare tu. E continua il testo con quella meravigliosa immagine, quella meravigliosa scena di Maria che va da Elisabetta. Maria è questa donna che presa dall'entusiasmo, dalla gioia, finalmente Dio si è ricordato, Dio finalmente ha deciso di farsi uomo. E Maria gli dà la carne, Maria gli dà il cuore, Maria come anche DNA, gli dà tutto, Gesù è tutto Maria, perché non c'è partecipazione dell'uomo. E dunque Maria gli dà tutto a Gesù, completamente tutto. Quando Maria, dopo questo momento bellissimo di intimità con il cielo, Maria ora deve fare i conti con la legge. La legge di Israele, come ben sapete, diceva che una donna che era in gravidanza fuori del matrimonio doveva essere lapidata. La prima persona a lapidarla doveva essere il futuro sposo, poi il padre e poi tutti gli uomini della città. Doveva morire lei insieme al bambino. Maria dunque si trova ora in questo momento così particolare. È un momento in cui, come pia israelita, lei deve fare i conti con la legge. Quella legge che Dio aveva dato a Mosè. E dunque, ora Maria si trova nella grande confusione. Maria si trova ad affrontare qualcosa. E come dire a Giuseppe che era in gravidanza? In virtù dello Spirito Santo. E chi è questo Spirito Santo? Non si conosceva. Chi è? Come dirlo? E dunque Maria, dice il testo, che in quei giorni Maria si alzò e si mise in viaggio. Guardate, questa parola si alzò, Luca indica un mistero grandissimo. Questo verbo, alzarsi, e noi lo ritroviamo in altre tre episodi del Vangelo di Luca. Uno qui nel testo della Visitazione, un altro dove quando il figlio prodigo si alza e va da suo padre, nella parabola del padre misericordioso del figlio prodigo, e poi questo verbo viene utilizzato nei racconti della risurrezione del Signore. Cosa ci sta dicendo Luca? Che Maria si alzò, Maria sta risuscitando. Maria era entrata nella morte spirituale, si intende. perché doveva fare i conti con la legge di Israele. Dunque Maria si trova in un grande stato di confusione, uno stato di morte, di morte. E dunque Maria, dice il testo, si alzò, rompe questa sua paura, rompe questo suo turbamento. Perdonatemi se parlo così di Maria, ma io in certo qual modo detesto quando si vede Maria soltanto come una donna lontana da noi, come la quarta persona della Trinità. Non abbiamo bisogno noi di una quarta persona della Trinità. Questo non toglie nulla alla grandezza di Maria, alla magnificenza di Maria, all'unicità di Maria. Ma Maria è una donna che è fatta di terra come noi, ma rivestita di cielo. Maria è l'anello di congiunzione tra noi e il cielo. Maria è fa da cerniera, perché colei che più sta accanto a noi, perché è fatta di carne, fatta di terra, ma anche colei che sta più vicina a Gesù, perché è rivestita dello Spirito Santo. Dunque Maria è una donna di periferia, una donna come tutti noi, ma è chiamata a questo grande dono, questa vocazione unica, irripetibile, insostituibile nella storia della salvezza. Lei ha dato Gesù al mondo. Però dobbiamo partire dalla sua umanità. È sbagliato pensare di Maria, parlare di Maria soltanto di cose sublimi. Prima dobbiamo parlare delle cose umane, di Dio. Noi conosciamo più quello che non è che quello che è, partendo sempre dalla sua umanità e non dalla sua divinità. Ma noi cosa possiamo sapere di Dio? Ma se già non capiamo l'uomo, come possiamo pretendere di conoscere Dio? Partiamo dall'umanità per poi arrivare, per grazia di Dio, a qualcosa di grande. Dunque, Maria vive questa morte spirituale. Questa parola, Maria si alzò e si mise in viaggio. Maria si unisce a una carovana che da Nazareth va verso Gerusalemme. E ci sono tanti chilometri, facevo almeno una settimana di viaggio. Maria si mette in cammino con tutte queste persone. Vive Maria nel silenzio, non poteva parlare con nessuno, non poteva dire a nessuno. Quante volte, quando sono momenti brutti, drammatici, quando il nostro cuore è turbato, noi abbiamo bisogno di passeggiare, abbiamo bisogno di fare un viaggio, abbiamo bisogno di camminare magari per il bosco, sulla riva di un laghetto, di un mare. Io mi ricordo, sono venuto tante volte in Germania, voi avete dei laghetti bellissimi, e dunque scaricare un po', prendere consapevolezza. Maria sta prendendo consapevolezza di quello che è avvenuto nella sua vita, ma anche nella sua carne concreta. Qua Dio non stava scherzando, qui Dio ha chiesto a Maria qualcosa di grandissimo: diventare madre. Una donna diventa madre e si unisce all'uomo che ama. Qui è tutto un mistero grandissimo che supera tutti, supera anche Maria. Dunque Maria si ritrova madre, si ritrova, ecco, in gravidanza. Sono i primi tempi, le prime settimane, e penso che ci sono tante, tante mamme qui che possono anche testimoniare. Io, in modo indiretto, posso dire qualcosa di quello che so. Prime settimane sono le settimane quelle più delicate, perché si sentono gli odori, e si inizia a avere mal di testa, si inizia la preoccupazione, no? Ma Maria non si cura di tutto ciò. Maria inizia il suo cammino, il suo lungo cammino, verso Ain Karem, verso la casa di Zaccaria ed Elisabetta. E Maria, dice il testo di Luca, si recò con fretta verso la regione montuosa, in fretta. Maria vuole vedere. Maria è questa donna dell'attesa, ma una donna che ama, e l'amore ti porta a donare la vita per l'altro. Dio ti dà la pace, ma non ti lascia in pace, perché ti fa camminare, ti fa correre. Lo fa con Maria. Maria ha dentro di sé qualcosa di grandissimo. E queste montagne della Giudea, noi li vediamo indicate in un altro testo, che è il secondo libro di Samuele, quando agli ebrei viene rubata l'arca dell'alleanza. E dunque, vicino a queste montagne di Giudea, lì avviene un grande combattimento tra israeliti e filistei. I filistei avevano rubato quest'arca. Dunque c'è questo combattimento. E re Davide stava sulle montagne e guardava la lotta che c'era fra i filistei e gli israeliti. Vincono gli israeliti e come trofeo di guerra portano l'arca dell'alleanza. E quest'arca dell'alleanza, il grande re Davide, che sta, ripeto, sul monte, vedeva arrivare quest'arca. Voi immaginate, fate un po'. Saliva quest'arca e quando l'arca arriva davanti al re Davide, il re Davide si spogliò nudo e iniziò a danzare davanti all'arca, tanto che la moglie lo rimprovera e gli dice: sei un vacchino, sei una persona che non serve a niente, hai mostrato le tue nudità. E Davide dice: io non ho paura perché Dio, ecco, mi ha creato dal nulla, dal seno di mia madre sono uscito, lui mi vede sempre nudo. No, Davide non ha vergogna, si mette a danzare. Ricordate questa scena, che ora andremo a vedere qui nel testo che abbiamo di Luca. Quando, ecco, Maria arriva finalmente a Ain Karem, cosa succede? Percorrendo appunto quelle stesse montagne che il popolo di Israele con l'arca dell'alleanza hanno fatto almeno un 500-700 anni prima. L'arca dell'alleanza. Ma chi è l'arca dell'alleanza? La vera arca dell'alleanza è Maria. Maria che non porta tavole della legge, Maria che non porta un bastone, Maria che non porta la manna, ma porta il vero autore della vita. Maria custodisce, e lei l'arca della nuova ed eterna alleanza, custodisce il figlio di Dio, è Dio dentro di lei, e lei lo custodisce come un tabernacolo, come noi lo custodiamo ogni volta che ci rechiamo. E con la messa e noi abbiamo Gesù dentro, noi siamo delle novelle arche dell'alleanza, noi siamo dei tabernacoli viventi dove Dio abita e ama abitare. Dio preferisce stare nel nostro cuore che in un tabernacolo freddo. Dio vuole dimorare in noi più che nelle chiese. E dunque Dio ama stare col suo popolo e Maria porta con sé l'autore della vita. Guardate, quando andiamo a prendere il testo sempre di Luca al capitolo 1, al versetto 40, quando Maria, dice il testo così, entrò nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Strano, soprattutto con quello che è la cultura maschilista, qui Maria saluta Elisabetta, non saluta Zaccaria. Anche perché Zaccaria non poteva rispondere perché, come sapete, era muto. E dice il testo, ed ecco che appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, le balzò in seno il bambino. Elisabetta fu ricolmata di Spirito Santo. Guardate, Maria non va nulla di straordinario, carissime. Maria soltanto saluta. Ritorniamo un po' indietro. Nazareth, l'angelo salutò Maria. Maria saluta Elisabetta. Tutto si gioca in un saluto. Cosa molto elementare. Ma come salutiamo noi le persone? Quando noi salutiamo, è un certo modo la nostra carta d'identità. Per come noi salutiamo, la gente capisce se noi siamo arrabbiati, se noi siamo contenti, se noi magari l'abbiamo con quella persona o siamo falsi nel saluto. Il saluto. Maria ci insegna le cose elementari. Come una mamma fa con i propri bambini, il saluto. Maria salutando reca il dono più bello dell'amore, perché lei aveva ascoltato, recepito il saluto di Gabriele. E dunque lei cosa fa? Lo trasmette questo saluto. Dobbiamo fare anche noi così. Quando noi abbiamo un malcontento con qualcuno, se noi abbiamo un litigio con qualcuno, la prima cosa che facciamo qual è? Quello di togliere il saluto. Maria ci insegna però come salutare. E Elisabetta dice il testo che ecco, il bambino le balzò, cioè il bambino iniziò a danzare come Re Davide, danzò davanti all'arca dell'alleanza, così qui Giovanni Battista danza davanti alla vera, nuova ed eterna arca dell'alleanza, che è Maria. Ecco, e fu colmata Elisabetta di Spirito Santo. Perché fu colmata di Spirito Santo? Perché c'è Maria? No. c'è Gesù. E lui, come noi professiamo nel credo, è lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. Elisabetta viene colmata di Spirito Santo perché c'è Gesù, piccolissimo nel grembo di Maria, ma c'è. Questa buona pace di coloro che dicono che prime settimane di gestazione nelle donne non c'è nulla, il feto, il bambino non esiste. Non è vero assolutamente. Qui ci sta dicendo la parola che c'è Gesù. È passato 1 o 2 settimane, e dunque c'è il bambino dentro Maria. E lo Spirito Santo viene donato da Gesù ad Elisabetta. Ed Elisabetta esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il suono del tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino mi è balzato in seno per la gioia. Questo è il testo letterale della traduzione greca, no? Elisabetta dice che questo bambino si muove non perché si deve muovere, come fanno tutti i bambini, ma perché esulta di gioia. È Elisabetta che racconta l'esperienza di Dio. E come? Appena il suono. Non il saluto, il discorso, niente, guardate una cosa bellissima. Appena il suono del tuo saluto, il suono, il timbro della tua voce è giunto alle mie orecchie, il bambino mi è balzato in seno per la gioia. Meraviglioso. Tutto questo. E dice ancora Elisabetta, è beata colei che ha creduto al compimento di ciò che le è stato detto dal Signore. Elisabetta dice: tu sei beata. È la prima donna che noi troviamo nel Nuovo Testamento che viene proclamata beata. Ed è Maria. Maria è la prima donna beata. Beata perché tu hai creduto. È vero, mio marito non ha creduto ed è rimasto muto. Tu hai creduto e dunque tu sei beata. E dunque cosa succede? E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Maria eruppe di gioia. Maria ormai non può più contenere il suo silenzio. Maria non può più contenere, ecco, il suo mettersi da parte. Non può, non può assolutamente. E dunque Maria canta il cantico di lode, il Magnificat. Questo cantico che nasce dal cuore di Maria, e se voi andate a prendere ogni frase del Magnificat, sono delle frasi prese dall'Antico Testamento. Questo ci fa capire che Maria conosceva bene la parola di Dio. Perché se noi dobbiamo conoscere Dio, lo possiamo conoscere soltanto attraverso la sua parola. E Maria cita, ecco, ogni frase è presa dall'Antico Testamento. Maria non ha inventato nulla, Maria ha composto questo cantico di lode. Meraviglioso. E Maria che esulta, non saranno più, no, se non sei tu Maria a cantare, saranno le pietre a cantare per te. E Maria dice: l'anima mia magnifica, esulta, benedice, si rallegra nel Signore. Perché tutto ciò? Non perché ha guardato la bellezza, non perché ha guardato la mansuetudine, non perché ha guardato la docilità, no, ma perché ha guardato l'umiltà della sua serva, l'umiltà, l'umiltà, l'umiltà è la base di tutto ciò. Se tu vuoi essere grande davanti a Dio, davanti agli uomini, devi essere umile. E l'umile non vuol dire mettersi da parte, l'umile non vuol dire tenere sempre quello sguardo tutto pietoso, una persona che vuole fare un po' così. No, l'umile è colui che sa che Dio ama. L'umile è colui che ogni giorno prende la propria croce, e la croce della fragilità, del limite. Umile vuol dire rimanere al proprio posto. E noi a tante volte non ci vogliamo rimanere al nostro posto. E siamo bravi ad evadere in varie cose, da mamme di famiglia, padri di famiglia, da sacerdoti, e un po' così siamo, non ci accontentiamo e vogliamo fare tante cose. È vero, il rimanere, umiltà vuol dire rimanere. Il cuore di Maria è l'umiltà, Maria ci insegna come vive l'umiltà, ma concretamente, guardate, nei testi, perdonatemi questa parentesi, ma vi voglio far capire una cosa importante dell'umiltà di Maria. Maria non si mette mai al primo posto. Guardate, un po' più avanti, quando Maria e Giuseppe, vanno al tempio dopo che Gesù si smarisce a 12 anni, e Gesù risponde come tutti gli adolescenti nostri, figli, nipoti, rispondono male. Anche Gesù risponde male e dice a sua madre: perché ti stai preoccupando? Vedete? Perché tu ti stai agitando? E cosa dice Maria a Gesù? Guardate una cosa importante. Quando lo ritrovano dopo 3 giorni di angosciosa ricerca, Maria dice: tuo padre ed io affannati ti cercavamo. Vedete? Maria si mette dopo Giuseppe, ma Giuseppe non è suo padre alla fine, no? Ma gli dice: tuo padre ed io. Maria mette sempre qualcuno davanti. Così anche quando è più avanti ancora Gesù è in missione, forse si trova a Cafarnao, nella casa di Pietro, tutti sono lì e Maria e gli altri scendono da Nazareth, vanno a Cafarnao e tutti gli dicono: fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. Vedete Maria? Non è che si impone, aveva più diritto di stare con il figlio essendo la madre, no? Avremmo fatto tutti così. Maria è vero, rimane fuori. Maria non pretende nulla. Rimane fuori, dà lo spazio agli altri. E poi, anche qui nel Magnificat, vediamo come Maria mette sempre Dio davanti. E Dio è lui che ha spiegato la potenza del suo braccio, è lui che ha rovesciato i poteri dei troni, è lui che ricolma di bene gli affamati, è lui che soccorre Israele il suo servo, è lui, sempre lui, non io. È vero, noi sempre il nostro io, però Maria mette sempre Dio davanti, sempre gli uomini davanti. Maria, ecco, è questa donna che si mette sempre da parte perché ha capito la logica di Gesù, la logica di Dio, che si è ristretto nell'incarnazione. Lui che ha creato i cieli e la terra, lui che ha creato tutto, si restringe, si centrifuga, diventa piccolo per farsi uomo. E Maria lo sperimenta nella sua vita, nella sua carne. Dunque Maria canta questo meraviglioso cantico del Magnificat che nasce dal suo cuore verginale e che viene donato a noi come Chiesa. Noi ogni sera nei Vespri cantiamo ecco questo cantico di lode nato dal cuore di Maria, come un velo rosso che unisce, guardate, il cuore della madre con il cuore del figlio attraverso di noi. Nel momento in cui Gesù tornerà, troverà ancora questa Chiesa che dirà: grandi cose ha fatto il mio onnipotente perché santo è il suo nome. È un cantico unico che ogni giorno viene perpetuato, il cantico di lode, il cantico della benedizione, il cantico delle cose che Dio fa nella nostra vita. È vero, noi siamo sempre lì a lamentarci, è vero, non riusciamo a capire quello che Dio ha fatto per me, per la mia famiglia, per i miei genitori, per i miei nonni, per i miei figli, per i miei nipoti. Questo Maria canta. Grandi cose ha fatto il mio onnipotente, perché santo è il suo nome. La sua misericordia è eterna, la sua misericordia è grande. E dopo che Maria conclude il suo cantico di lode, dice il testo di Luca, Maria rimase con lei all'incirca 3 mesi, quindi ritornò a casa sua. Ricordiamoci che l'angelo era arrivato da Maria al sesto mese. 6, 7, 8, 9. Dunque Maria rimane con Elisabetta fino a quando nasce Giovanni Battista. Maria non va la solita o la semplice visita di cortesia, come possiamo fare noi a una donna che sta male, o una persona anziana o una persona in gravidanza. No, Maria rimane. La carità di Maria è una carità concreta, non demanda ad altri. Maria mette da parte tutto. Lei era la madre di Dio e i primi mesi sono i mesi più delicati, ma Maria non si cura di sé. Maria va ad Elisabetta a servire, ad amare. Maria ci insegna come vivere la carità senza chiedere nulla. Maria sa bene che il suo gesto di carità non poteva essere mai poi mai restituito perché Elisabetta non poteva recarsi a Nazareth perché era anziana. Ma Maria lo fa con gratuità, Maria ci insegna come vivere la gratuità, la libertà della carità. Per questo, ecco, Maria è la donna della gioia, la donna che rimane con noi. In questo momento abbiamo bisogno di lei, che possa accompagnarci, soprattutto in questo tempo così difficile e così di tanto scoraggiamento nel nostro cuore, nelle nostre famiglie.